bambini che partiamo in giro per l'Italia, in giro per l'Italia ce ne andiamo. L'Italia è una penisola, è bagnata per tre lati lei dal mar, la parte rimanente attaccata è al continente che è l'Europa. C'è la Val d'Aosta, confina con la Francia, se France. Tra la Val d'Aosta e la Lombardia, Piemonte. E se vai in Liguria, splash splash, un tuffo nel Mar Ligure puoi far. In Trentino, in Friuli, invece puoi sciar. Se hai una fidanzata che di colpo con un gesto vuoi stupir, in Veneto, a Venezia, sulla gondola tu invitala a salir. Ma se poi ti viene fame e tu la polenta non vuoi più mangiar, in Emilia Romagna ti puoi rimpinzar di tortellini e parmigian. Sotto la pianura inizia un'altra parte che è central. In mezzo abbiamo l'Umbria, ad Assisi San Francesco puoi trovar. A destra Ville Marche, splash splash, l'Abruzzo e poi il Molise, splash splash, un tuffo nell'Adriatico, Adriatico puoi far. Ad ovest la Toscana, gli Uffizi di Firenze e Pisa, con la torre che pende Viareggio, poi con il suo grande carneval. Nell'Lazio c'è la capitale, Roma capo mondo tu puoi visitar. In basso già nel sud c'è la Campania, sai, ed il Vesuvio avrai dai. In Basilicata i sassi di Matera puoi guardar. Se passi per la Puglia tu pizzica e taranta puoi ballar. Ma se pizzica la lingua, ai ai, l'anduia calabrese sputerai, in Sardegna e in Sicilia di corsa nuoterai. Questa è l'Italia.
E allora buongiorno a tutti e tutte, ore 12:46 di questo sabato 21 febbraio, cominciamo con un bel po' di ritardo questa nuova puntata di In Giro per l'Italia, ritardo dovuto sia ai giusti approfondimenti fatti dai compagni prima, anche a un soggettivo mio ritardo che sono arrivato praticamente poco fa in radio. Comunque questa nuova puntata di In Giro per l'Italia va ad approfondire il Molise, la regione molisana, e quindi continuiamo questa risalita verso il centro-nord e abbiamo contattato dei compagni, un compagno di Campobasso e uno di Termoli, e purtroppo dobbiamo dire che nei contatti che abbiamo avuto eravamo anche riusciti a contattare una realtà un po' particolare per essere ascoltata, diciamo così, dai microfoni del Radio Onda Rossa, cioè gli ultras antirazzisti del Campobasso, che purtroppo però per un lutto che hanno avuto non possono essere oggi fra virgolette nostri ospiti di questa trasmissione. Di sicuro però, oltre a mandargli un forte abbraccio, diciamo anche che in futuro, magari nelle prossime settimane e mesi, proveremo ad approfondire anche la situazione dal punto di vista loro, perché hanno fatto qualcosa di molto interessante, ma di questo magari poi chiederemo anche qualche cenno al primo compagno che abbiamo già in collegamento, ed è un compagno appunto di Campobasso, come dicevo, attivo nell'osservatorio sulla repressione ma attivo anche in città nella lotta agli sfratti, a cui diamo il benvenuto dai microfoni di Radio Onda Rossa. Ci senti?
Ciao, sì, mi sento, buongiorno a tutti, ciao,
allora perfetto. Allora niente, come più o meno gli ascoltatori e ascoltatrici, chi avrà già ascoltato questa trasmissione saprà, noi cerchiamo di impostarla in un modo che possa essere anche comprensibile a chi non vive e non conosce minimamente la zona, le città, la provincia, la regione di cui si va a parlare, per cui appunto la prima cosa che chiediamo è di farci una sorta di contestualizzazione dal punto di vista economico, sociale, politico, sia della città di Campobasso che, se si vuole, anche della provincia, così per iniziare a capirci qualcosa di più.
Ma come credo ben sapete, il Molise è una regione piccolissima, insomma gli ultimi dati dicono che si sfiorano ormai 300.000 abitanti, quindi parliamo come entità abitativa neanche di un quartiere di Roma. La situazione è che la stragrande maggioranza dei comuni del Molise sono comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. I punti più importanti sono Campobasso, che è il capoluogo, Termoli e Isernia, l'altra provincia. Beh, diciamo che in questa situazione qui è una regione che è stata per lungo tempo fortemente a vocazione agricola, che diciamo è parzialmente cambiata nell'ultimo trentennio, da quando c'è stato un processo di industrializzazione, in modo particolare sulla zona del Basso Molise, sulla costa, da quando è stato insediato la Fiat e poi tutta una serie di fabbriche. Ma oggi tutto questo paga anch'esso il contesto di questa crisi sociale ed economica. I nuclei industriali sia di Termoli che di Terni vivono una profonda crisi, con fabbriche che hanno chiuso, delocalizzato, e con altre a partire dalla Fiat che fanno un uso massiccio della cassa integrazione. E invece c'è una situazione diciamo un po' diversa per quanto riguarda Campobasso, che è una città praticamente quasi tutta sul terziario, in cui la crisi si comincia a sentire particolarmente nell'ultimo anno, e su questo influisce fortemente anche quello che è stato un po' un dato che ha, storico del Molise, che ha riguardato da sempre, insomma, in modo particolare poi anche dal dopoguerra in poi, che è il fenomeno dell'emigrazione, un fenomeno che si è semplicemente fermato nell'arco degli anni 70-80, ma per tornare oggi ad essere fortemente ripreso, insomma. Ed è un'emigrazione sia di giovani che vanno via per motivi di studio e che poi difficilmente tornano nei luoghi di origine, ma oggi torna a essere un'emigrazione soprattutto per fattori economici e sociali, per la mancanza di lavoro. E in questa mancanza di lavoro bisogna considerare che le politiche fatte dal livello europeo, ma per arrivare a livello nazionale e regionale, soprattutto nel campo dell'agricoltura e quindi della gestione del territorio, ha prodotto sì che molte aziende agricole non reggono il peso del mercato e sono state costrette a chiudere, quindi anche quella che era un'economia importante per la regione oggi si trova fortemente in crisi. Diciamo che il dato di questa regione è che, nonostante è una regione piccola con bassa densità abitativa e quindi potrebbe avere delle peculiarità di risorse endogene a far sì che ci possa essere un benessere locale, invece vediamo che ci sono purtroppo profonde sacche di povertà, e questo è dettato anche poi fortemente a quella che è stata la storia di questa regione, una regione con bassissima conflittualità sociale, una regione che è stata sempre dentro il contesto un po' meridionalistico dell'essere dentro quella concezione del richiedere il favore invece di rivendicare il diritto, i diritti. E in questo ha prevalso sempre più la logica del familismo morale verso la logica dell'auto-organizzazione e della rivendicazione dei diritti sociali. In queste cose, insomma, delle sacche di resistenza, diciamo, di movimenti, di forze politiche e sociali in questi anni ci sono stati, molte sono state sconfitte a partire dalle vertenze territoriali molto importanti. Penso a quello che è stata un po' tutta l'esperienza intorno all'opposizione della costruzione della centrale turbogas a Termoli, dove ha visto una vasta e forte partecipazione popolare e sociale, ma purtroppo quella battaglia è stata persa con la costruzione della centrale. Diciamo che oggi esistono delle sacche di resistenza, insomma, che tendono di produrre anche quel minimo di organizzazione affinché si possa costruire elementi di opposizione sociale sia alle politiche governative nazionali, ma sia alle politiche del governo regionale, governi regionali che hanno di per sé una continuità fortissima, sia tra i governi di centrodestra che hanno governato questa regione diciamo ininterrottamente negli ultimi 15 anni, sia un governo di pseudo centrosinistra in cui a capo c'è un ex esponente di Forza Italia, che di fatto oggi non rappresenta solo letteralmente il governo degli affari contro le necessità sociali che ci sono in questo territorio, insomma. E ormai sì, dobbiamo fare i conti con un totale smantellamento di qualsiasi pezzo di welfare, insomma, a partire dalla sanità, per passare all'istruzione, per passare a quei minimi di servizi che possono essere offerti, ripeto, a quei comuni che sono la stragrande maggioranza del territorio molisano, che sono piccoli comuni, che parliamo di unità abitativa di 5.000, anche al di sotto di 5.000 abitanti, insomma. Ecco, questo è un po' il dato sociale in cui viviamo. In questo dato, a Campobasso, stiamo tentando un pizzico di resistenza e sulla battaglia contro gli sfratti. Una città che fa 70.000 abitanti, ma un patrimonio abitativo per quasi 200.000 abitanti, soffre fortemente una crisi abitativa, soprattutto di quei soggetti sociali più deboli, in cui riguardano sia le abitazioni private, ma sia anche le abitazioni cosiddette pubbliche, a partire delle abitazioni di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari, per arrivare alle case di proprietà del comune di Campobasso. In questo abbiamo condotto una battaglia, una campagna contro gli sfratti, ha prodotto minimi risultati, perché perlomeno a quanto riguarda gli stabili di proprietà cosiddetta pubblica, gli sfratti sono bloccati fino al 30 marzo 2015.
Scusami, questo blocco fino al 30 marzo, quindi si è prodotto grazie alla vostra lotta nella città di Campobasso, cioè una decisione.
No, in tutta la regione Molise.
Ah, in tutta la regione.
È stata cosa che gli sfratti riguardanti gli inquilini delle abitazioni dell'Istituto Autonomo Popolare o delle abitazioni di proprietà comunali fossero sospese, e okay. Si è fatto sì che fosse istituito anche un fondo per la morosità incolpevole.
Certo.
Ecco, questo, il bando si è chiuso il 10 di febbraio, un bando molto blindato, insomma, che risolve non il problema. Ecco, crediamo che bisogna in questi mesi rafforzare e riaprire fortemente la vertenza affinché ci sia un ulteriore fondo di un ulteriore fondo per la morosità incolpevole, e un po' vedere come allargare il fronte del blocco degli spazi, perché chiaramente dopo il 30 marzo il problema ce lo ritroveremo. Quindi, ecco, chiedere una proroga del blocco degli sfratti e su questo mettere a nudo quello che è stata la politica abitativa soprattutto la città di Campobasso, dove, ecco, ti ripeto, quello che è il patrimonio abitativo per 120.000 persone, soprattutto frutto di una grande speculazione edilizia e non il frutto di andare a risolvere quello che è il problema invece di un'emergenza abitativa che riguarda le classi sociali più deboli.
Quindi senti, prova a mettere insieme qualche dato per cercare di capire meglio. Mi sembra di capire che stiamo parlando di una città che sia per l'emigrazione sia per una speculazione ha una popolazione al di sotto delle capacità che avrebbe. Questo lo confermi?
Sì, cioè, una okay. città che ha avuto un'espansione fortissima, ma ripeto, questa espansione non è dovuta al fatto di nuovi abitanti o di una crescita della città, è dovuta soprattutto a quella che è il fenomeno della speculazione edilizia, insomma. È una città che è cresciuta, ecco, diciamo, non di residenti ma di abitanti negli ultimi 15 anni, soprattutto con l'università, ma che anch'esso l'università molte volte rappresenta un luogo, ecco, cioè, si accorge della presenza dell'università solo nei locali, insomma, ma non nella vicenda che l'università incide sulle politiche regionali, tantomeno che la popolazione studentesca incide sulla costruzione del conflitto sociale.
Certo, senti, quindi mi sembra di capire che però con una sottopopolazione rispetto alle capacità, però comunque si verificano dei casi di problemi di sfratti, e quello che ti volevo chiedere erano due cose. La prima è quanto più o meno incide in proporzione rispetto alla popolazione il problema degli sfratti, cioè quindi quante persone sono coinvolte da questa problematica, e poi invece grazie per il lavoro che state facendo, se c'è cioè che il clima c'è in città, da questo punto di vista, se si è scaturito un livello minimo di solidarietà fra chi magari è proprietario di casa e quindi questo problema non ce l'ha, e chi invece si ritrova o in alloggi popolari o con il rischio di sfratto, per cui si è riuscito magari a innestare anche un processo in più. Queste sono un po' le due domande, vedete come rispondere, in che forma, in che ordine.
Diciamo che è ancora tutto a livello embrionale. Solidarietà, diciamo, a parole sì, ma poi concretamente non c'è stato assolutamente nulla, ma così anche come organizzazione sociale di conflitto, insomma, c'è più che altro una tendenza da un lato a nascondere il problema, e molte volte lo si fa anche per come dire, per nascondere la propria condizione materiale oggi di difficoltà e quasi per vergogna. Dall'altro lato c'è il fatto che credo che questo sia un fatto culturale, sociale, che ha riguardato la storia di questa regione, un po' è tutto nella delega, insomma, si tenta di, ecco, come dire, anche il cittadino che viene colpito dal provvedimento di sfratto, ecco, non pensa che la cosa migliore è quello di auto-organizzarsi, di mettere insieme un po' le difficoltà finché si possa rivendicare un diritto, ma quello di venirsi a chiedere un aiuto e, come dire, delegare. Va bene, veniamo da voi che sappiamo che in questo momento vi state impegnando per bloccare gli sfratti, cercate di fare qualcosa per me e fatemi sapere un po'. Questo è un po' il senso delle cose, che è un po', ecco, da un lato inquietante, dall'altro lato anche abbastanza deprimente, insomma, perché vedi, tocchi con mano di quanto sia difficile poi mettere in campo qualsiasi elemento di auto-organizzazione e di processi di solidarietà dal basso, insomma.
Beh, certamente, scusami, per dialogare ti dico, quando tu parlavi della vergogna, diciamo, che si prova, devo dirti che nel lavoro che si svolge anche a Roma, con vari comitati, ma anche per esempio uno dei più recenti, la rete antisfratti Roma Est, questo problema viene fuori molto bene, per cui ciò che mi immagino è che, figuriamoci se in una metropoli come Roma di 4 milioni di abitanti gran parte delle persone prova vergogna a parlare della propria condizione e quindi della propria situazione di sfratto, figuriamoci in una piccola cittadina di una regione che, come dicevi te, ha una popolazione che più o meno è inferiore a quella del quinto municipio, che quindi quello di Roma Est. Cioè, credo che quindi la vergogna conti, pesi ancora di più nella situazione, però per capire meglio la dinamica, perché chiaramente parlavi di un meccanismo che è insito nella cultura, diciamo, nella tradizione storica di gran parte di questo paese, cioè del fatto di delegare anziché riappropriarsi in prima persona non tanto di diritti quanto addirittura della propria vita, cioè essere partecipi attivi della propria vita. Chiaramente forse qualche meccanismo si può inserire per cercare di stimolare le persone, per esempio nella maggior parte di comitati attivi su Roma, e lo sfrattando, se vuole per esempio il picchetto sotto casa, deve chiaramente partecipare ai picchietti sotto le case delle altre persone e deve quindi entrare in un'ottica di mutuo soccorso, questo, diciamo così. Non so se voi riuscite a spingere anche su questo aspetto.
È l'unica arma che abbiamo, è l'unica arma che tendiamo di mettere in campo, soprattutto quello di costruire dentro un'azione di luogo, una coscienza che possa essere, tra virgolette, di classe, che possa riguardare tutti, insomma, indifferentemente. Ecco, noi tendiamo di fare, e si fa questo lavoro, mettendo al centro soprattutto gli abitanti, insomma, perché in molti hanno tentato, ecco, quando abbiamo fatto, si è fatta partire tutta la responsabilità sugli strati, di dividere per esempio gli inquilini tra i cosiddetti indigeni e migranti, insomma, noi questa cosa l'abbiamo rifiutata e respinta, cercando di costruire unità su questi elementi, ma proprio perché pensiamo anche che a riguardo poi tutto quello che è il territorio molisano, noi pensiamo che ad esempio una delle risorse per questa regione possono essere proprio i migranti, per due aspetti: uno, perché molti dei comuni rischiano di morire, di per mancanza di abitanti, perché sono comuni abitati quasi esclusivamente dagli anziani. E poi pensiamo che i migranti possano essere un fattore importantissimo per il rilancio di determinati settori economici di questa regione, a partire dall'agricoltura, dall'artigianato, insomma, settori che sono stati totalmente abbandonati. Ecco, io credo che quando si parla del Molise bisogna anche ragionare di come quel processo di industrializzazione abbia trasformato antropologicamente proprio le comunità, insomma, quelle comunità che avevano una economia e un agricola rurale, quelle persone sono state portate via dalle campagne e quindi hanno prodotto che in tante menti si sono trasformate da soggetti dei lavoratori della terra e anche custodi del territorio, si sono trasformati in borghesi nello stato d'animo, perché avevano quello stipendio fisso che gli permetteva, ecco, di indebitarsi per comprarsi la macchina, per comprare, ecco, di far sì che quella che era il valore dell'amore per il territorio e della salvaguardia del territorio invece passasse invece dentro una concezione del consumo. Ecco, tu conti se consumi e hai. E questo è stato, secondo me, uno dei dati peggiori che questa regione ha potuto vivere, perché ha fatto poi prevalere proprio quella logica individualistica contro una logica di collettività, insomma, di cooperazione che poteva essere dentro quella che è invece una cultura e un'economia rurale. Ecco, oggi bisogna ricostruirla soprattutto con forme di nuovo di mutualismo sociale, a partire a bloccare gli sfratti, ma a partire come si possa rompere quella fabbrica della paura e come si possano ricostruire elementi di solidarietà reticolari e dal basso, che tutti possono essere attori protagonisti della propria vita e non spettatori, e tantomeno quei spettatori che delegano al politico di turno la possibilità di un proprio miglioramento della propria vita.
Senti, quando ti ho contattato, abbiamo parlato telefonicamente, mi spiegavi, praticamente questo può essere anche abbastanza comprensibile dalle tue parole, per la descrizione che hai fatto della città di Campobasso, che di fatto l'unica realtà di aggregazione che punta sulla socialità e che riesce ad avere un minimo di forza è quella degli ultra. E io, appunto, quello che ti chiedo è di fare una sorta di presentazione, magari di lancio, anche magari in futuro proveremo a ricontattare loro per cercare di capire, di comprendere meglio qual è il loro lavoro, però appunto magari dare qualche spunto di riflessione può farci capire appunto come si vive in queste città di provincia nel sud Italia, e perché situazioni in realtà come quelle degli ultra possono forse dare una mano.
Ma io ritengo che l'esperienza dei ragazzi della Curva Nord di Campobasso, nello particolare il gruppo Smokeletto, che poi hanno dato vita anche all'associazione ultra antirazzisti, sia una delle esperienze di auto-organizzazione più interessanti che si sono avute nella città di Campobasso. Insomma, un gruppo nato a metà degli anni Ottanta, insomma, quando il Campobasso era nel calcio professionistico in Serie B, ma per continuare in tutti questi anni. La cosa più interessante credo che sia proprio quello che è avvenuto negli ultimi due anni, in cui il Campobasso Calcio ha subito l'ennesimo fallimento. E in questo gruppo, invece di aspettare l'imprenditore di turno, che per la maggior parte delle volte, poi nella storia del Campobasso Calcio purtroppo si sono avvenute ciclicamente negli ultimi anni, ecco, l'imprenditore di turno che veniva a fare i propri affari e speculare anche per i propri interessi usando la società di calcio. Ecco, i tifosi del Campobasso, in modo particolare gli infranti nazisti, hanno dato a questo azionariato popolare che hanno preso in mano loro la società, e quindi oggi la società del Campobasso, che milita nel campionato di quarta edizione, cioè la vecchia Serie B, è una società gestita dai tifosi, insomma. E credo che questo sia oggi, dentro quello che è il mondo del calcio, un mondo legato totalmente al business e verso la bancarotta, insomma, perché vediamo quello che sta succedendo anche intorno al caso del Parma in Serie A. Ecco, questo può essere un esperimento, è un qualcosa che può ridare vita invece a quello che è la l'essenza del calcio, che è la passione, insomma, la partecipazione diretta dei tifosi alla vita stessa della costruzione della società e della squadra e della stessa preparazione alle partite domenicali. Questa cosa oggi a Campobasso, soprattutto una città che, ripeto, che negli ultimi tempi ha avuto una forte disgregazione sociale, è un elemento secondo me importantissimo, perché è un elemento di aggregazione sociale, è un elemento di auto-organizzazione, perché loro hanno saputo sperimentare questi elementi di auto-organizzazione all'interno della curva. È una curva antirazzista, in cui è impegnata su tutti i fronti di solidarietà ai migranti e contro qualsiasi fenomeno di razzismo e intolleranza all'interno degli stadi, ed è, credo, un'esperienza di per sé, secondo me, la più importante, stimolante, che oggi c'è all'interno della città di Campobasso.
Certo, infatti il ragionamento è, io credo che nessuno si ponga l'obiettivo, tramite un lavoro del genere negli stadi, di porsi né come avanguardia politica né come soggetto per forza di cose conflittuale, però appunto in una cittadina in cui manca l'aggregazione, in cui manca anche il conflitto, può essere uno stimolo, uno spunto, e sicuramente quello che dici te di auto-organizzazione popolare nella gestione di una squadra di calcio, chiaramente è un punto di forza, perché va anche su un altro terreno che chiaramente non è il terreno principale, perché penso che tu possa concordare che forse il terreno principale di lotta debba essere quello del conflitto capitale-lavoro, quindi la lotta di classe, però cerca anche di espandersi ad altri ambiti della vita e cerca anche di non lasciare nessun fronte chiuso, e quindi in mano al capitalista, all'imprenditore di turno, che appunto, come dicevi te, e questo nel calcio avviene in ogni città, in ogni paese, in ogni provincia, l'imprenditore di turno che prova a rilevare la squadra di calcio per speculare poi nella stessa città, perché chiaramente poi il bacino d'utenza di uno stadio conta su centinaia e in molti casi anche migliaia di persone, per cui può anche essere un bacino di consenso, in alcuni casi sicuramente elettorale, che può aprire le porte alla speculazione degli imprenditori nelle varie città, e questo lo vediamo in tanti casi. Ecco, di sicuro un lavoro del genere può aiutare, cioè può fare in modo che non si lasci neanche quel punto in mano al capitalismo, quindi al denaro, al business, come dicevi te. Per cui
questo è, cioè, le esperienze avute negli ultimi anni, ripeto, in Molise, anche a Campobasso, di imprenditori che illudevano la città di riportare la squadra di calcio nei massimi splendori, sono stati tutti promesse vane, ma hanno prodotto semplicemente degli interessi e delle speculazioni da parte loro. Insomma, pensiamo a quello che è diventato il territorio molisano a fronte delle politiche energetiche. Ormai il territorio molisano è pieno di pale eoliche in qualsiasi territorio, e guarda caso anche presidenti di calcio, soprattutto di quelli che si sono succeduti nella città di Campobasso, erano proprietari di società che di installazione di pale eoliche, insomma, sono stati poi frutto tutto di una speculazione, e cui hanno giocato sulla tendenzialmente in quello che era, ecco, la vecchia visione del calcio, insomma, quello che in cui c'era il presidente, comprava il giocatore, e i tifosi erano semplicemente spettatori. Oggi credo che questa esperienza qua intorno a quello che hanno costruito gli smogheletti, gli strandi razzisti, sia proprio quello di investire. Il tifoso non è semplicemente lo spettatore, ma è colui che direttamente prende in mano le sorti di una squadra, di una società, e tenta di portarle al livello di essere partecipato e popolare, insomma. Ecco, è un'esperienza che sta reggendo, che ha prodotto la vittoria nel campionato di eccellenza e sta producendo un ottimo campionato di Serie B. Ecco, non lo so se può reggere in una condizione di calcio
professionistico, sì.
Però è un'esperienza che secondo me in questo momento va vista con molta attenzione, va aiutata, va fatto sì anche nel dimostrare che probabilmente, ecco, che le forme di autogestione oggi possono essere una risposta forte a quella crisi sociale ed economica che sta colpendo tutti. Ecco, penso che ad esempio in tanti settori di crisi che sta vivendo la regione Molise, e pensiamo anche a settori industriali che possono avere continuare ad avere una propria attività forte e florente, insomma, pensiamo a tutto il settore dell'agroalimentare, che in questo momento vive una profonda crisi per mancanza di investimenti e per mancanza oggi di tra virgolette, di padroni che investono, può essere anche quella l'idea oggi di una ripresa in mano di una gestione da parte dei lavoratori stessi, insomma, ecco. Quindi ripeto, questo esempio, questa sperimentazione fatta intorno allo stadio si può dare la dimostrazione che non è detto che c'è bisogno necessariamente dei padroni e di coloro che vengono a investire, che poi di fatto vengono a speculare, ma ci può essere anche il rovescio della medaglia, che l'auto-organizzazione, la cooperazione sociale tra soggetti che vivono direttamente la propria difficoltà e organizzano i propri bisogni può essere un elemento importante di risposta concreta a quelle che sono le politiche oggi neoliberistiche che riducono i territori ad essere semplicemente cifre variabili del mercato e ridurre tutto ad essere della merce.
Certo, senti, prima di salutarci vorrei chiederti se vuoi farci un cenno, un racconto dell'attività dell'Osservatorio sulla Repressione.
Ma l'Osservatorio sulla Repressione invece è qualcosa che è nato nel 2007 dalla volontà un po' di compagni e compagni presenti su tutto il territorio nazionale di seguire un po' più attentamente quelle che erano le fenomenologie delle legislazioni speciali che colpivano fortemente i movimenti, ma poi si allargavano a tutti i gangli della società. E da lì è nata un po' questa che è un po' un'attività che va di studio e di ricerca intorno a tutti i fenomeni repressivi, a quello di tenere un sito aggiornato che porta all'attenzione un po' quelle che sono tutte le repressioni a danni dei movimenti e non solo, e quello di aver fatto un censimento dal G8 di Genova 2001 ad oggi su tutte le denunce sui movimenti sociali, insomma quello che ha portato oggi a noi a censire, che sono più di 17.000 le compagne, i compagni, i singoli cittadini che sono colpiti da procedimenti giudiziari a fronte di lotte sociali che vanno dalla lotta di difesa per il lavoro, a lotte territoriali, la TAV, ai non MOS, al diritto all'abitare, agli studenti, insomma. E quindi noi crediamo che quello che è il compito dell'osservatorio, quello di studiare e di analizzare un po' tutto come oggi dentro questa società viviamo, nella società del controllo e della carcerizzazione, deve necessariamente porre all'attenzione la necessità di costruire anche una campagna molto più larga che rivendica il diritto di libertà di movimento e comincia a ragionare fortemente alla depenalizzazione verso quelli che sono i cosiddetti reati sociali.
Certo, e quello che ti volevo chiedere, riuscite in qualche modo a far passare questi temi, questa problematica all'interno della città di Campobasso, o anche da questo punto di vista purtroppo c'è un annichilimento totale della popolazione?
Ma diciamo che su questa cosa qui, essendo un po' molitano, vivendo a Campobasso, diciamo questi temi qua riusciamo a discuterne un po' proprio a partire dagli ultras, ma un po' con la condizione dei migranti. Dentro il dibattito ci siamo, insomma, poi l'osservatorio come tale agisce e lavora su un ambito nazionale e quindi non è chiuso dentro quello che è l'ambito strettamente regionalistico, anche perché dell'osservatorio poi concretamente di Bolzano ci sono solamente io, insomma, a fronte degli altri compagni che collaborano e lavorano con l'osservatorio, che sono un po' chi di Roma, chi di Genova, insomma chi un po' di tutto il territorio nazionale, insomma. Però dentro questa dinamica qui diciamo che il dibattito sulle forme di repressione, di controllo sociale e di questa denuncia qui c'è, insomma. Faccio un esempio solo, una cosa che abbiamo seguito direttamente e che ha prodotto un risultato importante, perché secondo me può aprire un fronte di sostegno anche a quelle che sono le denunce verso gli antifascisti in tutta Italia. Ecco che due compagni erano stati denunciati dall'associazione tra virgolette cosiddetta ambientalista Pare Verde, perché l'avevano accusato che questa associazione era fascista. Il Tribunale di Campobasso, anche per il lavoro che abbiamo prodotto noi di ricerca, di produzione di materiale e tutto, ha assolto i due compagni e ha rilevato proprio che non è reato dare del fascista a fare verde, perché è un'associazione che è nata da quello che era il fronte della gioventù, ma in questi anni ha sempre rivendicato un'appartenenza verso quelle che sono organizzazioni politiche neofasciste, e quindi in quanto tale non è reato dare del fascista a fare verde. Insomma, questo è stato un po' un lavoro che abbiamo contribuito come osservatore alla repressione, non solo con due singoli compagni, ma un po' come delle soggettività, così come stiamo lavorando sempre sull'ambito dell'antifascismo. Il 18 di marzo a Isernia si terrà il processo contro 11 attivisti che sono stati accusati di manifestazione non autorizzata e per aver cantato Bella Ciao durante un raduno di Casa Pound. Anche su questo stiamo lavorando per la produzione di materiale, di a far sì che il processo non sia un processo semplicemente chiuso all'interno delle aule tribunale, ma c'è un processo che è sociale, in cui si parla, in cui tentiamo in tutti i modi che di questo se ne parli dentro la società molisana, per rivendicare che l'antifascismo non è semplicemente un valore di memoria, ma è un qualcosa di attualità quotidiana. Soprattutto oggi l'antifascismo per noi rappresenta essere l'antirazzismo e soprattutto lottare contro quelle forme di oppressione che nei territori si vivono quotidianamente, soprattutto quando i territori vengono usati come merce di mercato.
Certo, e tutto ciò mi sembra molto importante anche che si cerchi di sviluppare nel un lavoro quotidiano e più minuzioso possibile, in un periodo certo. In cui si vede che almeno sull'ambito nazionale si sta cercando a destra, e destra estrema, anche una nuova congiuntura per cercare anche di uscire dall'impasse che fortunatamente e i neofascisti hanno sempre avuto da decenni, però appunto questa nuova congiunzione che si trova con la Lega Nord è un rischio effettivo, e di questo fortunatamente se ne sta parlando sia in ambiti generali, ma soprattutto è molto importante tutto il lavoro appunto quotidiano che si muove anche in regioni più piccole, in realtà abbastanza, diciamo, in realtà provinciali, per cercare di scardinare, ecco, dal basso le logiche che loro vorrebbero portare invece dall'alto.
Certo, no, è necessario e importante, insomma, far capire oggi di che cos'è la necessità di essere antifascisti oggi, soprattutto a fronte di quando hai avuto una politica istituzionale voluta, diciamola, perché voluta fortemente anche dal centro-sinistra, che è stato quello dello sdoganamento del fascismo, insomma, in tutti i sensi, da quello di voler equiparare i repubblichini di Salò ai partigiani, ma quello di aver prodotto e dato agibilità politica ai fascisti del terzo millennio sui territori. Bene, questa cosa io credo che invece va rivendicata con forza. L'antifascismo è un'azione quotidiana e lo si fa sull'ambito strettamente sociale. Ecco, lo facciamo anche sulla faccenda degli sfratti. Ecco, quando qualcuno tenta di dire che le case vengono date prima agli italiani, noi diciamo che le case vengono date agli abitanti dei territori, che possono essere italiani, migranti o chi si sia, ma vengono date agli abitanti dei territori. Su questo si produce antifascismo, su questo si deve riprodurre una necessità di una costruzione di classe. Ecco, io credo che bisogna rilanciare il detto che esistono solamente due razze, gli sfruttati e gli sfruttatori. Ecco, noi dobbiamo stare con gli sfruttatori in una lotta di classe contro gli dobbiamo stare con gli sfruttati in una lotta di classe contro gli sfruttatori.
Assolutamente sì, lapsus, però fortunatamente sei corretto. va bene così. Senti, io ti ringrazio per questa interessante chiacchierata e spero che possa aver diciamo dato anche l'immagine di ciò che si muove in una delle due, questo lo voglio dire, in una delle due regioni insieme alla Basilicata, che viene sempre considerata come inesistente da gran parte della popolazione italiana.
Ma ormai è diventato dominante anche su Facebook, vedo che esistono pagine in cui si dice il Molise non esiste.
Esatto.
Ma in effetti essendo stata l'ultima regione istituita, insomma, ufficialmente nel 63, quando si è staccata dall'Abruzzo, insomma, poi il Molise di fatto difficilmente esiste, perché purtroppo se andiamo agli onori della cronaca ci andiamo su qualcosa che per me rappresenta il nefasto, insomma, negli ultimi anni agli onori della cronaca siamo andati perché il Molise è la terra di Tonino Di Pietro, che secondo me ha fatto più danni in questa regione che per 30 anni di politiche clientelari democristiane.
Certo.
Quindi pensa te, insomma, ha fatto più danni di una ipotetica invasione di cavallette.
Vabbè, allora fortunatamente esiste anche Radio Onda Rossa, che dà spazio anche ai compagni molisani, e fortunatamente esistono i compagni molisani che si muovono sul territorio e provano a scardinare queste logiche e queste dinamiche, a portare anche la lotta e il conflitto nei propri territori. Io appunto ti ringraziamo e a risentirci, un saluto dai microfoni di Radio Onda Rossa.
Grazie. Vabbè, a voi, buona giornata, grazie.
Ciao, buona giornata. E allora niente, mandiamo uno stacco musicale prima del prossimo collegamento. Se qualcuno prima mi ha scritto un messaggio sul livello trash della sigla, che appunto però la sigla è già da qualche settimana, ora vi lascio con questa bellissima canzone.
Si ma stato un Molise, un Molise due giorni sole e cento chiove. Si ma stato un Molise, chi t'incontra canta sempre una canzone. Quando ci eravamo, quando te ne vai, quando ci arrivate, quando te ne vai. Molise, Molise, Buzze s'accise, quattro caucio pallone, nanza Santa Maria. Pegro riva cadù, diventava campiona. Una chitarra accattata, veneno pallone. In amore guagliuna, fernuta babia. Amore mio, addio, chi si è mai scordato mai? Addio, chi si è rassegnato mai? Addio. Si m'è stato un Molise, due giorni sola e cento chiodo. Si m'è stato un Molise, la terra mia, la casa mia, l'amice mia, se son vecchiato. Molise, Molise, forse s'acci. Di notte m'incontra, non sa Santa Maria. E mi sente cantare qualche vecchia canzone. Non pensa che non suona, perché vivo lontana. Non pensa che la colpa e duvina che buona. Molise mia, so io che non me ne so aiuta mai. Io non ti so lasciato mai. Io si m'è stato un Molise, un Molise, un giorno sole.
Allora sfumiamo questa bellissima canzone di Fred Bongusto, Molise, che sono sicuro
la maggior parte dei giovani e delle giovani conoscerà grazie a Maccio Capatonda. Però abbiamo in collegamento un compagno di Termoli, dello spazio popolare autogestito, che salutiamo, a cui diamo il benvenuto qui ai microfoni di Radio Onda Rossa. Ci senti?
Sì, un saluto a tutti.
Ok, allora perfetto. Termoli rimane sempre nella provincia di Campobasso, però probabilmente ha delle caratteristiche un pizzico differenti dal capoluogo, e anche forse qualcosa l'aveva accennata già il compagno prima, e niente, quello che chiediamo è di farci un quadro appunto della città di Termoli e di cosa si muove, quali problematiche si vivono, e per esempio suppongo, io sia anche scontato dirlo, però quanto pesi l'emigrazione anche nel vostro caso.
Sì, Termoli ha alcune caratteristiche ovviamente un po' diverse dal resto della regione, innanzitutto territoriali, perché sulla costa, e soprattutto storiche rispetto all'economia, perché Termoli ha avuto ed ha dagli anni 70 il più, tra virgolette, grande nucleo industriale del Molise. Caratterizzato in particolare per la presenza della Fiat, che ormai da decenni è presente sul nostro territorio, e da un nucleo industriale che nei tempi felici superava i 7.000 addetti e oggi si è quasi dimezzato. Questa presenza però ha comportato fondamentalmente uno sviluppo un po' schizofrenico, nel senso che negli anni si è sempre cercato di un po' forzatamente di mantenere industria, agricoltura, commercio, turismo, facendo un po' una sorta di fritto misto che in realtà ha creato più problemi che altro. L'altra caratterizzazione forte è che purtroppo in questo nucleo industriale sono nel tempo atterrate anche industrie ad alto impatto ambientale. Ne cito due perché sono quelle a cui sono anche legate alcune delle battaglie che sono state fatte nel corso degli anni, che sono il polo chimico. Noi abbiamo tre industrie chimiche, di cui due soggette alla Seveso 2, per farvi capire la pericolosità, e anche due turbogas. In entrambi i casi ci sono state ovviamente forti battaglie da parte della popolazione, purtroppo in tutti e due i casi perse, e quindi ce le ritroviamo nel nostro territorio. Rispetto all'emigrazione, noi subiamo un po' tutti e due i fenomeni, sia di tanti nostri giovani che se ne vanno, perché ovviamente la situazione economica non è delle più felici, specialmente negli ultimi 20 anni c'è stata la cosiddetta migrazione intellettuale, tanti ragazzi che studiavano fuori non sono tornati, anzi probabilmente la maggior parte, e in più abbiamo un fenomeno invece migratorio nelle nostre zone, in parte da altre regioni del sud, ma di poco conto, e in quest'ultimo periodo invece abbiamo forte tutto il discorso dell'emergenza Africa e tutta la speculazione che ci stanno facendo sopra.
Senti, visto che prima hai accennato e parlato della Fiat, e visto che ci sono vari stabilimenti nel sud Italia, però appunto è uno dei pochi casi che ci è capitato di intervistare, diciamo, di una realtà politica attiva su un territorio in cui insiste uno stabilimento Fiat, vorrei chiederti di approfondire un attimo di più, cioè quanto pesa soprattutto in termini di occupazione, se si sono fatte delle lotte negli anni, se è possibile farne e in base a quali prospettive chiaramente, e se invece praticamente c'è il rischio che anche quello stabilimento chiuda, come già sta succedendo in tanti altri casi.
Allora, sicuramente negli anni ha subito un fortissimo ridimensionamento a livello di addetti, una riduzione, penso, intorno al 50%. Di lotte e battaglie ce ne sono state tante, ma devo dire purtroppo, specialmente nel passato, l'ultima che è riuscita a uscire dai confini della fabbrica e coinvolgere anche la popolazione è stata quella sull'orario di lavoro a inizio anni 2000, e che ha aperto un dibattito anche fuori con l'introduzione del sabato lavorativo, con diversi turni, ed è stato un dibattito appunto che non ha coinvolto solo i lavoratori ma in parte anche la popolazione. Dopodiché invece tutte le dinamiche legate al mondo del lavoro, al mondo della fabbrica, sono rimaste purtroppo chiuse nella fabbrica, e devo dire anche con un po' di amarezza che poi nel tempo si è quasi del tutto spento il dibattito. Tra l'altro proprio in questi giorni si è rivotato, giusto per far capire ai compagni, si è votato per l'RSU, c'è un testo a testo tra Finnes e Finnic, quindi vi lascio immaginare qual è il quadro politico in quella fabbrica.
Quindi forse il quadro politico anche che parla di un certo non clientelismo puro, ma magari di ricerca di sostegno e supporto da parte dei sindacati.
Sì, purtroppo il ruolo dei sindacati...
Scusami, sostegno e supporto per intenderci chiaramente nel senso in cui io ti voto purché tu mi garantisca il posto di lavoro, di quello parlo.
Sì, anche perché ovviamente la Fiat ha sfruttato in maniera massiccia tutti gli strumenti legislativi che gli potevano permettere di tenere i lavoratori in qualche modo sotto ricatto, dall'interinale ai contratti a tempo, ai trasferimenti. Tra l'altro qua sono stati sia i compagni della FIOM che i compagni dei COBAS, sono stati fortemente colpiti anche con azioni legali per scopo intimidatorio. Termoli è anche famosa, qualcuno forse te lo ricorda, perché una decina d'anni fa un compagno storico, che ricordo perché tra l'altro è venuto a mancare, Stefano Musacchio, venne licenziato per aver esposto in fabbrica la bandiera della pace. E fu un licenziamento oggettivamente politico, e che poi fortunatamente la magistratura ha riconosciuto come tale, e quindi poi il compagno fu reintegrato. È ovvio che però il clima era ed è decisamente pesante.
Sì, abbastanza emblematico del livello di controllo interno.
Sì, sicuramente.
Senti, e per venire alla vostra realtà, alla vostra attività, raccontaci un po' da dove nasce, quando nasce e soprattutto su cosa si articola la vostra attività politica, quali sono le lotte e le mobilitazioni che provate a portare avanti. Penso che due tu già le abbia accennate, che sono quelle contro il polo chimico e il turbogas.
Sì, noi in realtà nasciamo relativamente poco tempo fa, un paio d'anni fa. Provocatoriamente ci siamo chiamati SPA, appunto Spazio Popolare Autogestito, ed è nato come una sorta di laboratorio dove tenere insieme esperienze diverse, persone provenienti da appunto storie, esperienze, ma anche culture diverse, e fondamentalmente la sede di varie associazioni, movimenti collettivi che si sono uniti insieme per creare uno spazio d'aggregazione, perché la prima mancanza che abbiamo rilevato nella nostra città era proprio la mancanza di uno spazio fisico dove incontrarci. Ovviamente lo facciamo su piccolissima scala, e fondamentalmente siamo nati dall'incontro di alcuni compagni di un collettivo giovanile, il collettivo Mazzimarilli, che era in questo caso invece positivamente studenti universitari che hanno deciso di rientrare, era la sede storica di Rifondazione Comunista, quindi compagni di Rifondazione, ed altri movimenti di associazione. In particolare all'interno di questo spazio è poi nata un'associazione che è la RAP, Rete per l'Auto-Organizzazione Popolare, che cercava un po' di tenere appunto di far vivere questo esperimento tenendo tutti i vari compagni dentro al di là delle provenienze.
Scusa, posso interromperti e cogliere qualcosa senza poi dirlo alla fine, lo dico già ora. Perché tu hai detto che siete attivi più o meno da 2 anni. Beh, questo secondo me è uno dei punti da mettere più in evidenza del fatto che comunque nel disastro totale del soprattutto del meridione, ma nell'autoconvincimento spesso che c'è all'interno delle strutture di compagni e compagne, cioè che siamo pochi, che non si muove niente, che magari i giovani sono un po' addormentati, ma anche magari i più grandi non si impegnano nelle lotte, a me sembra di vedere invece in questo, come in tanti altri casi, che negli ultimi anni realtà politiche ne stanno nascendo e stanno proprio andando a colmare quei vuoti che ci sono stati per tanti anni.
Sì, assolutamente. Noi comunque, ripeto, pur essendo piccoli i numeri, perché ovviamente non è che abbiamo le masse dietro, però siamo riusciti innanzitutto, come dire, a sopravvivere a fronte degli attacchi che purtroppo chi vive questo territorio subisce. E soprattutto siamo riusciti a mettere in piedi una serie di iniziative che magari singolarmente, come singolo gruppo, non saremmo riusciti. E quindi classico esempio di unione fa la forza. E in particolare abbiamo cercato di muoverci su 2 binari, uno informativo, quindi con conferenze, convegni, volantinaggi, giornate di studio su molti e vari temi, e dall'altro come dire, cercare anche di risolvere qualche problema alla quotidianità della gente. Quindi abbiamo aperto uno sportello per l'assistenza sugli sfratti, abbiamo aperto una scuola popolare per insegnare l'italiano ai migranti, abbiamo fatto un mercatino popolare per la vendita dei libri scolastici usati per venire incontro insomma alla crisi della gente, alla crisi economica. Abbiamo un GASP, che è un gruppo di acquisto solidale e popolare, cioè abbiamo messo in diretto contatto i membri dell'associazione con alcuni produttori agricoli locali, quindi a filiera zero, ovviamente verificando che non ci fosse sfruttamento lavorativo e utilizzo di inquinanti. E abbiamo quindi da un lato sostenuto questi piccoli produttori, dall'altro fatto avere merci a prezzi più bassi agli associati, e in più ovviamente come associazione cerchiamo di inserirci nelle tantissime battaglie che ci sono nel nostro territorio, e non solo, anche a livello nazionale e internazionale. Una cosa che voglio sottolineare: siamo riusciti, dopo anche qualche anno di silenzio, a far parlare questa città di cose assolutamente impensabili. Lo uso come esempio perché per noi è stato fondamentale. Siamo riusciti a far partire un pullman insieme a dei compagni di un paese abruzzese come vicino di San Sarbo per la sull'ultima manifestazione per la Palestina, e per noi è stato un grande risultato. Ci siamo mossi molto a livello informativo con volantinaggi, flash mob, una manifestazione in piazza con collegamenti dalla Palestina, e appunto siamo riusciti a far partire un pullman che per la nostra piccola città è stato molto importante per noi.
Certo,
non so se vuoi sapere.
No, sì, sulle vertenze invece, quelle in campo contro le devastazioni ambientali, se ci vuoi approfondire e raccontare un qualcosina di più, appunto per cercare di capire come si è mossa lì la speculazione e la devastazione, qual è stata la risposta, e se vuoi anche magari a posteriori cercare di analizzare quelli che sono stati i motivi per cui queste lotte non sono riuscite ad arrivare a vittoria.
Allora, io ti cito due esperienze, una positiva e una negativa. Noi negli anni, lo accennavo prima, tanto almeno negli ultimi 20 anni abbiamo avuto veramente parecchi elementi di preoccupazione, sia su insediamenti pericolosi, e citavo prima chimiche e turbogas, ma non solo, abbiamo avuto ovviamente come tanti paesi del meridione una cementificazione, non dico selvaggio perché paradossalmente era regolata dalle varie amministrazioni che si succedevano, ma che hanno letteralmente mangiato questa città, con episodi anche di veramente invivibilità dei quartieri e di assoluto disinteresse a quello che poteva essere la creazione di una città vivibile, ma l'importante era appunto cemento, mattoni e profitto. E purtroppo su questo si è riusciti negli anni a fare ben poco. Di positivo cito che invece un paio d'anni fa, per la prima volta, un quartiere intero è sceso in piazza per bloccare la costruzione di un ennesimo palazzo a ridosso degli altri, fuori scala, in un terreno destinato a verde, e per la nostra città è stata la prima volta. Ovviamente noi abbiamo cercato di sostenere quel comitato, che allora e per alcuni mesi riuscì anche a bloccare poi per via giudiziale, grazie al TAR, con la costruzione. Poi purtroppo con piccole modifiche il progetto è passato. Però tornando al discorso che facevi tu pure prima, fu un po' il risveglio di una città dormiente, e in particolare di quel quartiere che scese letteralmente in piazza per dire il suo no. Su invece le battaglie prettamente ambientali, qua ci fu una grande mobilitazione sul discorso, l'ultimo ordine di tempo sulla turbogas. Furono coinvolte, ci fu una manifestazione con quasi 10.000 persone, 3 giorni di presidio al nucleo industriale dove doveva sorgere il sito, occupazione della ferrovia, tante iniziative informative prima, e quella fu una battaglia purtroppo persa, perché poi alla fine la fabbrica fu costruita, la centrale fu costruita. Tra l'altro, non per avere ragione a posteriori, però praticamente adesso non sta quasi producendo, è quasi sempre ferma. Questo territorio poi doveva essere anche sperimentazione di altre cose, ne cito una sola. Noi siamo non tanto Termoli, ma specialmente qua all'interno, colpiti dall'eolico selvaggio, ma primi in Italia dovevamo essere anche quelli che avrebbero sperimentato un impianto eolico offshore a mare, nella costa che da Vasto va a Termoli, questo circa 7-8 anni fa, e invece questa la voglio citare come battaglia vinta. Ovviamente io non sono sfavorevole all'eolico, ma deve essere contestualizzato e proporzionato. Questo era un mega impianto, per farvi capire anche agli ascoltatori, su circa 20 km, 25 di questo piccolo golfo che va da Termoli a Vasto, ne avrebbe occupati quasi 9, e con le aree di interdizione parliamo di quasi la metà di questo golfo. Fortunatamente ci fu una serie di mobilitazioni, fortunatamente anche stranamente, non solo della popolazione ma anche delle istituzioni e anche di alcune categorie che sarebbero stati colpiti. Ne cito una per tutte: la piccola pesca, che avrebbe fisicamente non potuto più lavorare, e il ministero bloccò il progetto. Dopo quasi un anno di battaglie, si portò a casa il risultato. Se devo dare un'analisi delle varie monumentazioni, è molto semplice. Politica, guarda, questo territorio è il classico esempio in cui noi subiamo l'attacco non solo della classica contraddizione capitale-lavoro, quella che potrebbe essere utilizzata per la Fiat, ma anche e soprattutto della contraddizione capitale-territorio. Il territorio è semplicemente un elemento da sfruttare, su cui fare profitto, e si passa sopra a tutto. Il profitto delle aziende viene messo sopra la salute dei cittadini, sopra la bellezza dei territori, sopra la possibilità di un futuro diverso. E ovviamente quando poi si fondono imprese, istituzioni nel cercare appunto non il benessere dei cittadini ma semplicemente il profitto, abbiamo le devastazioni di questi temi.
Senti, per fare un parallelo con il collegamento precedente, visto che il compagno ci diceva che a Campobasso purtroppo si muove ben poco, non tanto, ci ha fatto l'esempio della lotta contro gli sfratti e anche dell'auto-organizzazione che hanno lanciato gli ultra per la squadra di calcio, mi sembra di capire che a Termoli nonostante tutto ci sia stato un minimo di fermento in più, però appunto tu prima parlavi di un'assistenza che avete lanciato contro gli sfratti e quindi volevo chiederti qualcosina in più, se puoi descrivercelo, se da questo ne è nata una lotta, qual è l'incidenza a livello all'interno della città e se si producono poi momenti anche di auto-organizzazione come i picchetti antisfratto e se per esempio ha contribuito alla vostra, diciamo, questo tipo di lavoro al fatto che, come diceva il compagno prima, c'è un blocco degli sfratti su tutta la regione molisana per quanto riguarda gli alloggi popolari fino al 30 marzo.
Sì, in realtà devo essere onesto, la realtà proprio prettamente termonese ha dei numeri infinitamente più piccoli rispetto a Campobasso, ma semplicemente perché nel tempo sono stati costruiti meno alloggi popolari. E quindi noi, più che un lavoro, come dire, sull'opinione pubblica, abbiamo trattato proprio singoli casi. Come attività concreta, oltre ovviamente all'assistenza legale, siamo dovuti ricorrere, come dire, al tentativo di evitare il blocco, fortunatamente giusto un paio di volte, e tra l'altro una delle quali nemmeno a Termoli ma un paese vicino. Ovviamente è normale che in una regione così piccola avere un movimento che si oppone a queste cose sulle due città più grandi, quindi Campobasso e Termoli, dove ovviamente eravamo fortemente in contatto e cercavamo di collaborare in ogni momento, io penso che abbia influito. È stato un classico esempio in cui la lotta ha pagato, anche perché, ripeto, in un territorio così piccolo, dove penso che l'80% degli alloggi popolari si concentri tra Campobasso e Termoli, anche agli occhi delle istituzioni, dei politici, la cosa non poteva essere più tenuta nascosta. E in più un'altra cosa che voglio sottolineare è veramente il fatto che noi con i compagni di Campobasso abbiamo lavorato a stretto contatto, loro hanno invitato noi ad aprire, noi siamo intervenuti quando potevamo anche fisicamente a sostenerli, è stata una collaborazione fruttuosa in questo caso e ripeto, ha portato anche a un grande risultato che è stato il blocco, seppur momentaneo, però è arrivato. Anche in questo caso, l'ho detto prima, lo ribadisco, la lotta ha pagato.
Certo, senti, allora, per concludere io ti voglio fare due domande. Allora, la prima è, considerando il lavoro che state facendo fra Campobasso e Termoli, poi purtroppo non siamo riusciti a contattare le compagne in realtà attive anche su Isernia, che però appunto, a quanto dicevi, è un dato di fatto, è addirittura più piccola anche di Termoli nonostante sia capoluogo di provincia, considerando questo in una prospettiva positiva, nel senso che il lavoro che è stato fatto in questi anni parla di una crescita delle lotte, delle mobilitazioni, anche solo di embrioni, e secondo te quali possono essere le prospettive? Chiaramente ci sarà da faticare tanto, però ci saranno sicuramente delle prospettive future di mobilitazione che magari cerchino anche di spostarsi dal piano, ovviamente giusto, vertenziale, di dire no a opere magari di devastazione ambientale, e che magari si spostino invece su un piano un po' di attacco sotto certi punti di vista, e questo è un punto. E l'altra invece domanda è... Mi ci ha fatto pensare ora, visto che parlavi di una fruttuosa collaborazione, giusta anche collaborazione fra compagni, fra Campobasso e Termoli, è una domanda che alcune volte abbiamo posto a vari compagni delle altre regioni del sud, e se per esempio siete in contatto, in che forma, con altre realtà delle regioni circostanti, ma in generale del sud Italia, e magari fornire un ragionamento su questo, visto che i temi in comune sono tanti,
primo fra tutti appunto il problema dell'emigrazione che comune a tutte le regioni meridionali, ma anche magari molto spesso sono condivisi problemi diciamo di vita quotidiana. Poi in realtà chiaramente questo va detto, è solo una specificità in più quella che ha il sud e il meridione. In realtà problemi ce ne stanno in tutto il paese, non vogliamo assolutamente dire che il meridione è la terra unicamente sfruttata dello Stato italiano, però appunto dal punto di vista della connessione con altre città, con altri compagni e compagne, cosa ci puoi dire?
Sì, secondo me hai centrato un po' il tema, che è quello non semplicemente della collaborazione, ma proprio dell'unificazione delle vertenze. Noi, come dire, ce l'abbiamo quasi da statuto, nel senso che riteniamo che sia l'unica strada per poter vincere, cioè quella di unire le vertenze, di sostenerle a vicenda e di cercare una collaborazione sempre più stretta. Su questo ti dico che noi siamo, grazie anche ad alcune movimentazioni che ci sono nazionali, ti faccio ad esempio sul discorso della lotta contro gli elettrodotti, che ancora non citavo, oppure sul discorso Notrib, o ancora sulla battaglia che si sta portando avanti contro il decreto Sblocca Italia, noi abbiamo costituito, sotto anche un po' l'egida del Forum Nazionale dell'Acqua, un coordinamento medio adriatico che parte dall'Abruzzo e termina con la Puglia. Stiamo facendo una serie di riunioni e di iniziative congiunte e stiamo cercando appunto di ogni singola battaglia far capire alle persone che in realtà è collegata. Cito il discorso degli elettrodotti perché per esempio parte l'ultimo che vogliono fare, quello Gissilarino, parte dall'Abruzzo, lo attraversa e finisce in Molise. E quindi è inevitabile cercare di unire le vertenze. Ti faccio un altro esempio: tu prima citavi i compagni di Serbia, mi spiace che non riuscite a contattarli. Loro la settimana scorsa hanno istituito un comitato a salvaguardia della sanità pubblica, che dopo il recente decreto Balduzzi in Molise prevede praticamente la chiusura di 4 ospedali su 5, un ridimensionamento per essere precisi. Noi abbiamo immediatamente ripreso e rilanciato la loro iniziativa e martedì faremo un'assemblea a Termoli dove abbiamo invitato i membri del comitato di Isernia, quindi cercando di superare il discorso campanilistico, chiudono l'ospedale della mia città, ma di farne una vertenza regionale. E speriamo che questa cosa sia anche recepita. Qua si vince o si perde tutti insieme. Pensare di salvare un reparto di un ospedale a Termoli a discapito di quello di Serne o di quello di Campobasso significa condannarci tutti quanti alla sconfitta. Quindi il tema dell'unificazione delle vertenze è fondamentale e noi nel nostro piccolissimo cerchiamo di portarlo avanti concretamente. E sul discorso ambientale è la stessa cosa, noi ti dicevo sugli elettrodotti collaboriamo con i compagni abruzzesi, sul discorso Nutrib con quelli campani, in tutte le situazioni cerchiamo di cercare sponda anche nelle regioni vicine. Devo dire che anche in questo, negli ultimi anni, fortunatamente la situazione sta migliorando. Saranno le nuove tecnologie, saranno una propensione più una propensione a cercare l'aiuto di quelli che stanno intorno a noi, sarà anche un superamento dei campanilismi che spesso purtroppo hanno contraddistinto in negativo le nostre realtà. Ma io anche in questo, negli ultimi anni, sto vedendo che un qualcosa si muove e si muove in positivo.
Sì, certo, poi per esempio c'è tutto il discorso da affrontare, chiaramente non vogliamo affrontarlo qui in questo breve spazio, della domanda se in tempi di crisi economica si risvegliano le lotte sociali o se invece il rischio sia di una tendenza a destra di larghe fasce di popolazione. Ecco, a me mi sembra di capire che soprattutto per la fascia più giovanile e quella che magari prova anche a resistere, per resistere intendo anche rimanere nelle proprie città d'origine senza dover andare via, c'è forse la convinzione diffusa in tanti ambienti che è finita fondamentalmente l'epoca della tranquillità, l'epoca d'oro, per cui bisogna chiaramente rimboccarsi le maniche e provare a strappare qualcosina. E penso che la chiave che tu hai fornito con gli esempi che ci hai dato è che della collaborazione sia appunto su temi specifici, per cominciare diciamo su temi specifici, su lotte particolari come l'opposizione alle trivellazioni petrolifere nei territori e come parlavi anche degli elettrodi, chiaramente ecco appunto stiamo parlando di non un'unità uniamoci perché siamo belli, siamo tutti compagni e compagne, ma appunto un'unità specifica che va a parlare sia alla pancia della gente da un lato che anche affronta problemi specifici, concreti e quotidiani, no?
Sì, assolutamente, ma soprattutto quello che si deve, a mio modesto avviso, cercare di fare è far capire poi alle varie popolazioni che tutte le lotte sono legate da una causa comune. Per esempio, in questo caso, trivellazioni, elettrodotti, militarizzazione sul discorso energetico ha tutta una matrice comune che è lo sblocco Italia. E noi quel poco che cerchiamo di fare è far capire, guardate, vi fanno l'elettrodotto qua. Al paese a fianco lo trivelleranno per i pozzi. Sappiate che se vogliamo bloccare tutto questo dobbiamo sicuramente lavorare sul territorio, è fondamentale, ma opporci a quello che sta facendo il governo e quindi unire sempre e comunque il discorso della lotta territoriale, cercando di spiegare alla gente qual è la causa che sta dietro, che ovviamente è il tentativo dei petrolieri di fare profitto sul nostro territorio, ma con l'appoggio di un governo che gli fa i decreti ad hoc. E quindi vanno bloccati sicuramente i petrolieri, ma altrettanto sicuramente il governo che fa quei decreti. E questo è un po' difficile da far capire, e in questo ti dicevo anche che un po' il risveglio c'è, perché poi, ripeto, tutte queste lotte, mentre prima si guardava molto più facilmente solo al proprio orticello, oggi sì, ogni tanto qualcuno alza un po' lo sguardo e capisce pure che cosa sta succedendo ad altri livelli.
Certamente. Senti, io ti ringrazio perché per me personalmente e suppongo anche per gli ascoltatori e ascoltatrici è stato abbastanza illuminante scoprire che ci sono realtà attive, anche molto attive sul territorio molisano. Diciamo che questo appunto era lo spirito di questa trasmissione, andare a conoscere le realtà che si muovono anche nel piccolo e provare a fornire un quadro anche abbastanza complessivo della forza che potenzialmente abbiamo in quanto compagni e compagni movimenti di opposizione al capitalismo, al neoliberismo. Ecco, mi sembra molto importante quello che tu ci hai raccontato e per questo ti ringrazio.
No, io ringrazio te, Radio Onda Rossa, anche perché purtroppo il Molise era conosciuto da quelli un po' più adulti per Biscardi e in tempi recenti per Di Pietro, quindi avevamo una pessima immagine, quindi spero di aver dato un'idea un po' diversa del nostro Molise.
Sì, sì, come diceva il compagno prima, Di Pietro ha fatto più danni di un'invasione di cavallette, allora mi sembra di capire che abbia fatto veramente danni, se l'avete citato tutti e due, chiaramente...
Sì, perché poi girando veramente molti si dicevano: ah, il Molise, la patria di Di Pietro. Beh, siamo tanto altro. Appunto, vi ringrazio per averci fatto conoscere anche per altre cose.
E noi appunto ringraziamo te e ti salutiamo. E a presto, magari a risentirci dai microfoni di Radio Onda Rossa.
Un abbraccio e un saluto a tutti.
Ciao, buona giornata. E allora, quando sono le 14:01 in questo momento, concludiamo questa puntata di In Giro per l'Italia. E la prossima sarà, salvo imprevisti, fra due sabati. Scusate che provo a vedere qual è il numero del giorno per non sbagliarci. Il 7 marzo sull'Abruzzo, quindi continuiamo a risalire piano piano e con questo concludiamo questa puntata. A risentirci presto dai microfoni di Radio Onda Rossa. E voglio ricordare che fra 2 ore, alle ore 16, in via Monte Bianco ci sarà il concentramento per il corteo in ricordo di Carla e Valerio Verbano. Buongiorno e buon sabato a tutti e tutte.
Era brigante come Carmine Croppo e l'inconanto, e sua la testa mozza che financo sopra i libri di storia hanno stampato. Rubava ricchi per dare ai caponi, per questo gli tagliarono i coglioni. Per lui la prigione di mio padre era bracciante, disoccupato e morto di fame. Un giorno fu preso a lavorare nel tavoliere come stagionale, ma non sapeva che si era scioperato, per questo si trovò morto ammazzato. Per lui la di mio padre non aveva nemmeno terra dove lavorare, allora decise di occupare un po' di terra incolta nell'arneo, ma un poliziotto con la camionetta gli fece a pezzi la sua bicicletta. Per lui la prigione padre infine è stato un emigrante, io dico è stato perché non c'è più, non voglio ricordare come fu, a voi non interessa, a me fa male, non so neppure dove si è perdito, perché non scrisse più dopo partito. Per lui la missione conosco invece un tizio, un professore, che studiando con cura la questione, nel mezzogiorno in breve è diventato un grosso personaggio, un deputato, dirigenti, corsi e scuole d'arte, e gli entrano quattrini da ogni parte. Per lui la questione